Tommaso.
Ciao Chiara, buongiorno.
Vogliamo dedicare infatti questa puntata, abbiamo deciso in qualche modo di fare una riflessione che si inserisce in questa giornata, Tommaso, donne politica, le leadership che cambiano e sono cambiate, lo abbiamo visto da Meloni fino a Schlein, dunque per quanto riguarda sia il governo che l'opposizione, ma sono cambiate e stanno cambiando anche le politiche e l'agire al maschile intorno a queste?
Allora, io partirei dall'analisi più generale, che è quella tipicamente che bisogna sempre tenere presente, che la prima regola di un potere è quella di conservare se stesso, qualsivoglia questo potere sia, ed essendo un potere ormai sedimentato storicamente nell'ambito della politica e poi di tutti di tanti altri ambiti, ma ora ci focalizziamo sulla politica, un potere esattamente maschile tende a conservarsi anche rispetto a questo dato, tende a escludere, ma questo è proprio un dato strutturale di ogni assetto di potere, ogni possibilità di cambiamento, e siccome una maggiore presenza delle donne, un maggiore coinvolgimento ad ogni livello della politica, qui si parla in senso lato, sarebbe inevitabilmente una novità, un cambiamento, un rinnovamento, per sua natura un potere maschile tende a conservarsi come tale e per questo si fa fatica. È però un racconto anche di come, tra virgolette, l'ascensore sociale, mettiamolo in senso lato, in questo paese si è bloccato, proprio perché se da un lato il potere tende a conservarsi, in realtà poi in un sistema democratico si tende a strutturare tutta una serie di opportunità, di possibilità, proprio per chi è escluso, invece di poter accedere, per poter cambiare, perché questo in teoria sarebbe visto anche come una cosa positiva per ragionarsi delle logiche che regolano la nostra vita sociale. Purtroppo il nostro è un paese estremamente conservatore in tanti ambiti e anche in questo.
Riflessione molto interessante, mi dà modo di riflettere su vari ambiti, perché quando parli di ascensore sociale, no, sostanzialmente cristallizzato, riguarda anche la questione dei giovani, cioè si parla tanto di dare voce ai giovani e poi invece insomma il meccanismo si autoconserva all'origine, come dicevamo. Ma tornando alle donne, al ruolo che le donne riescono a avere, quando riescono in quei pochissimi casi a raggiungere, a rompere quel ormai lo chiamiamo tetto di cristallo, no? Quella barriera e il vertice che non permette una rappresentatività di genere nei ruoli apicali, quando ci arrivano si inseriscono anche loro in un meccanismo di autoconservazione al maschile, che è quasi un meccanismo che procede in automatico, secondo te instillano uno stimolo anche forse solo in una narrazione diversa che poi può portare a un cambiamento culturale?
Bella domanda, perché questo apre tutta la riflessione in merito a quanto possano essere opportune o meno certe leggi che tendono a forzare, no, la resistenza di questo meccanismo, ma che di fatto suonano a volte come delle concessioni fatte dal potere medesimo a, come dire, a delle istanze di cambiamento rispetto alle quali non si può più respingere, ma si accetta come una sorta di, come si diceva un tempo, le costituzioni octroyé, ovvero la concessione che viene fatta. Quindi non è realmente qualcosa che si è conquistato lottando, non suona quasi come una vera conquista. In realtà io penso che, per esempio, no, se guardiamo anche alle varie leggi che impongono soprattutto nella presentazione delle liste a vari livelli, lo sappiamo perché appunto anche di recente, appunto occupandoci poi noi di elezioni, ci è capitato di far presente che ci sono delle leggi che tendono a bilanciare la rappresentanza di genere. Nonostante questo, le donne elette sono sempre molto meno degli uomini, e anche questo è curioso. Da un certo punto di vista è pure plausibile che le donne non votino avendo l'idea della scelta come dire, il genere come principale ragione di scelta. Del resto, di recente anche Kamala Harris e prima di lei la Clinton non hanno poi avuto questo grande successo del voto femminile come magari ci si era aspettati prima delle elezioni. Ma di fatto è curioso notare questo dato. In fondo le donne sono anche più degli uomini, anche nel nostro paese ad esempio sono un po' più degli uomini, anche se va detto che votano un bel po' di meno, circa forse più del 3% se non ricordo male, votano meno degli uomini, segno quasi che c'è una sorta di, come dire, di convinzione che quasi non sia affar proprio, cioè un affare che non riguarda. E questa cosa, se vuoi, è anche in un certo senso un segnale, no, di un certo sforamento, certo, in un quadro in cui ovviamente tutti tendiamo a votare molto di meno, no? Lo sappiamo bene, l'affluenza alle urne. Poi Se penso sempre alla politica, l'altro ieri si presentava proprio qui in Toscana, Marina di Grosseto, il movimento di Vannacci, uno che su questa questione è molto chiaro rispetto al ruolo della donna che deve essere in cucina ai fornelli e spingersi poco oltre, in cui su un palco si seguivano vari interventi di uomini, mi verrebbe anche da aggiungere e che uomini, mi fermo prima di aggiungere aggettivi, e vedere delle donne in platea che applaudivano. Ma ha fatto un certo effetto, devo dire. Capisco che non si vota per ragioni di genere, ma applaudire Vannacci, però.
Sì, sì, sono cortocircuiti che però si realizzano, quindi devono essere analizzati, non possono essere relegati, no, alla mera casualità, assolutamente, altrimenti poi ci si ritrova in scenari inquietanti. Il caso Firenze, la prima sindaca di Firenze, Funaro, secondo te, oltre appunto la forza della candidatura al femminile, e ce n'erano diverse in questa campagna fiorentina, la vittoria, ma soprattutto ora nella sua capacità decisionale, questa scelta di genere inciderà?
Allora, lei partiva con questo vulnus di essere stata scelta da un uomo, di fatto da Nardella. Durante la campagna elettorale, però, secondo me, silenziosamente lei ha accettato un po' questo ruolo, però è emersa alla fine. E soprattutto, lo sai quando è emersa? Quando veniva attaccata proprio per il suo essere donna, proprio per i modi che a volte da parte maschile si ritiene di potersi concedere, e lo si fa verso le donne, non lo si fa verso gli uomini, per esempio rispetto alla parte estetica e dei volantini, francamente, vabbè, anche qui non li commentiamo con troppi aggettivi, diciamo beceri, per limitarsi appunto ad un commento che possa andare in radio, beceri. E lei invece, la sua risposta è sempre stata molto dignitosa, molto ferma, e lì veramente lì ha dato prova, insomma, di avere questa cosa. Tra l'altro in politica capita spesso, che spesso alle donne che partecipano alla politica, che per sua natura a volte muove anche del dibattito animato, acceso e tutto, però alle donne si riserva spesso e volentieri questo tipo di commento relativo al dato estetico, che trovo veramente significativo per chi lo muove, ecco, mettiamo così, si qualifica da sé chi si muove su quel fronte.
Lo si può allargare anche a una riflessione in ambito giornalistico, ma non ci addentriamo anche in questo. Comunque dicevi, invece sulla sua capacità da amministratrice, peserà questa sua questo suo essere donna?
Io spero di sì, perché e devo dire che questi primi mesi, appunto, nonostante una amministrazione ancora da capire bene che pesce sia per tanti ambiti, poi anche per le novità che appunto ci sono, e quindi è del tutto legittimo che ci sia un po' di tempo in cui bisogna anche un po' conoscersi, io spero di sì, anzi è un augurio, perché sarebbe soltanto positivo, credo.
Assolutamente, questo è senz'altro auspicabile. Davvero mi prendo due minuti e chiedo a te la disponibilità, insomma, di condividere una riflessione più personale, più intima. Immagino, insomma, il 25 novembre porti, anzi spero, anche gli uomini a riflettere sul significato di questa giornata, ma soprattutto sugli strumenti, come uomini, tu anche come padre di un bambino che quindi sta crescendo, si parla tanto di educazione ad una sana affettività, un sano rapporto, una relazione con l'altro genere.
Sì, questa è la cosa veramente più difficile, più impegnativa, che ogni giorno ti confronti con la tua, se vuoi, anche incapacità di sapere far fronte a tutto. Però ecco, forse a volte anche una lezione che ci viene dai bambini. E questo, guarda, te lo voglio dire soprattutto perché ho una compagna meravigliosa, una compagna che si fa in quattro, delle volte io le vorrei dire di sfuggire a quello stereotipo di genere che a volte anche lei asseconda, ma perché lo sente calzare bene addosso, ovvero quello della madre responsabile, di che si fa carico di tutto. No, a volte lasciate anche che i padri, se volete a modo loro, che a volte agli occhi di una madre iperattenta possono sembrare modi di uno un po' cialtrone, come posso essere io, ma non sono cialtrone, ho solo un modo diverso, perché poi sono responsabile, soprattutto tanto più mi lasci responsabile, tanto tu ti liberi te, e non sentirti in difetto, non sentirti come madre, se non sei sempre dietro a tuo figlio, di sentirti in difetto rispetto ad altre che invece lo fanno. No, non è così, anzi a volte liberarsi da questo senso, quasi come si dice, complesso dell'impostore, un complesso di colpa a prescindere, perché non è giusto, non è opportuno, e dovete avere tutto il tempo di dedicarvi anche alla vostra sfera personale, lasciando a volte che anche questi padri si prendano la loro responsabilità. Devono essere padri responsabili, ma lo saranno sempre di più se li lascerete essere tali. E poi, per educare il figlio, secondo me, quando c'è questo senso di uguaglianza rispetto a doveri e impegni, secondo me lo si aiuta anche a avere chiara l'idea che uguali si è, e anche nella vita.
Tommaso, davvero un contributo prezioso, grazie per queste tue riflessioni che condivido e sottoscrivo al 100%. Buttiamola in politica oggi ha avuto un'importanza particolare, speriamo davvero di far sì che questo messaggio arrivi in questa giornata che è importante, ma che non può essere relegata solo a una giornata, ma soprattutto deve essere declinata, come anche tu dicevi, nella quotidianità. Grazie a Tommaso Ciuffoletti, a lunedì prossimo.
Grazie Chiara, ciao.